Allora, si sente anche il microfono, vero? Va bene che così. Intanto un saluto a tutte e un ringraziamento particolare alle donne che sono venute da fuori Milano. Oggi sono più le forestiere che le native, quelle di milanesi.
Le indigene.
E le indigene, ci sono invece un bel gruppo da Bologna. E da Gianni di Asaro da Trieste, insomma, vabbè, altre, vabbè, da Cremona c'è sempre la nostra Ordella Bertolzoni che arriva e viene sempre, ecco, bella, va bene, quindi ringrazio tutte di questo. E il tema che abbiamo dato, questo è uno degli incontri seminariali che fa parte ormai di un ciclo che dura da 2 anni, che abbiamo intitolato Il corpo e la polis. E nell'idea di poter interrogare, come dire, la sfera pubblica, le sue istituzioni, a partire da quel luogo altro, da quello che è stato storicamente considerato il luogo del, non politico, il luogo del privato, il corpo per indicare tutto ciò che è stato tenuto fuori dalla sfera pubblica. E siccome il femminismo è nato, la coscienza più vicina a noi, più recente delle donne, è nata proprio dalla riflessione sul corpo, sulla sessualità, sulla maternità, con l'idea di estendere però la propria analisi agli intrecci e ai nessi tra sfera personale e sfera pubblica. Quindi questo ciclo rientra nel tentativo di allargare l'orizzonte delle nostre analisi e quindi anche della nostra iniziativa politica, culturale e politica. Il tema di oggi è la cittadinanza. La cittadinanza naturalmente è un tema che noi poniamo con un interrogativo, nel senso che ci chiediamo come va ripensata la cittadinanza nel momento in cui nasce appunto una coscienza storica che interroga il rapporto di potere tra uomini e donne e quindi interroga l'atto di nascita della polis, no? Cioè atto fondativo che, come sappiamo, avviene appunto sulla esclusione non solo della dignità dell'umanità, cioè delle donne, ma nell'esclusione anche di quella parte dell'umano, che sono poi le vicende essenziali dell'umano, che sono state identificate col femminile, quindi la nascita, l'invecchiamento, la morte, la sessualità. Sappiamo quanto di vita, di quanto degli aspetti, diciamo, più universali dell'umano sono stati confinati paradossalmente nel privato. Quindi l'interrogativo, dicevo, che poniamo oggi lo poniamo appunto, dicevo, nel tentativo di ripensare la cittadinanza sulla base appunto di questa consapevolezza all'uomo. Ora, il problema della cittadinanza si può dire nei movimenti delle donne da 2 secoli a questa parte, no? Cosa vuol dire essere cittadine di una polis che nasce appunto sulla esclusione del femminile? Oggi questo problema si pone con particolare da varie parti, proprio perché le donne sono presentissime quantitativamente nella vita pubblica. E paradossalmente però la loro presenza non produce cambiamenti significativi. Quindi, diciamo, abbiamo sentito l'esigenza di mettere a te, di porre questo tema al centro delle nostre analisi, perché, ripeto, è un'esigenza sentita, ma sentita sia da quella parte di femminismo a cui mi associo, insomma, che è quella che ha lavorato più sulla formazione di un pensiero autonomo delle donne, quindi un lavoro, io dico culturale politico, perché considero la consapevolezza di sé, questo lavoro di scavo nelle vite personali e alla ricerca di un modo, diciamo, di vedere il mondo che non collimi con quello che abbiamo interiorizzato, lo considero a tutt'ora una pratica politica. Però è vero che questo è un percorso lento, lunghissimo, che ci ha tenuto a margine, fuori dalle istituzioni e della vita pubblica, ma dicevo è sentito e da questa parte di femminismo e da quella parte che invece è entrata più attivamente all'interno delle istituzioni della vita pubblica, economiche, politiche, professionali di varia natura e che oggi si rende conto di avere appunto dall'interno una scarsa capacità di produrre dei cambiamenti. Da fuori o da dentro quello che registriamo è un'estrema difficoltà, tenuto conto che siamo anche in un paese in cui la cultura, il pensiero, le pratiche prodotte dai movimenti e dalle associazioni delle donne, non hanno corso nelle vie, diciamo, principali dell'informazione e della comunicazione. Cioè c'è una messa sotto silenzio pesantissima a cui partecipano ovviamente, di cui sono in parte, diciamo, sono parte anche le donne che stanno nei luoghi dell'informazione. Sono tante, no? Sono tante, ma insomma, evidentemente lì qualcosa c'è stato anche nella nostra storia. Allora io farò, i nostri seminari si svolgono così, che prima si fa, abbiamo invitato alcune persone ad avviare la discussione con spunti di riflessione, poi si discute insieme. Allora io dirò proprio due o tre piccoli spunti di riflessione. Allora innanzitutto la contraddizione, vi dicevo prima, alcune contraddizioni. Il fatto che oggi è riconosciuto da tutti che le donne sono molto presenti nella vita pubblica, quantitativamente e anche qualitativamente ovviamente, no? Però si riconosce anche, che dobbiamo constatare anche, che questa maggiore presenza non ha prodotto dei cambiamenti significativi. L'altro aspetto collegato, altra contraddizione, è che oggi c'è un'enfatizzazione del femminile, no? Oggi c'è un'esaltazione del femminile in quanto tale, però, ecco, come risorsa, no? Come valore aggiunto. Si dice che le donne, è importante che le donne siano negli ambiti lavorativi, nel management, perché possono produrre, appunto, possono dare un contributo importantissimo e qualitativamente diverso, eccetera, eccetera. Quindi il valore di, no? Il valore di come risorsa, come valore aggiunto. Ma e quindi si parla di una femminilizzazione dello spazio pubblico, no? È un'espressione che abbiamo usato anche noi per dire che oggi appunto c'è una richiesta, no? Di quelle che sono considerate doti, competenze femminili, risorse femminili, da parte per esempio dell'industria dello spettacolo, quella è la più evidente, la comunicazione, l'informazione, ma anche della nuova economia, no? Che ha bisogno. Proprio perché sono cambiati i modelli di sviluppo di lavoro, ha bisogno appunto di queste doti che sono state tradizionalmente considerate femminili, che poi sono le doti domestiche delle donne, capacità di mediazione, relazione, affettività. In sostanza, visto si è parlato molto di corpi, si è discusso molto sul corpo femminile, diciamo che oggi il corpo femminile è in scena, la femminilità sotto il profilo della seduzione e della maternità, no? È in scena ed è considerata una risorsa appunto per un sistema in crisi, un sistema patriarcale e capitalistico in crisi, e quindi dicevo, di questa richiesta, no? Di doti, di elementi femminili, una parte del femminismo è portata a pensare che sia un'occasione, no? Un'altra parte del femminismo discute su questo pensando invece che si possa andare a uno sfruttamento maggiore, no? Cioè che questa elementi di competenze, di doti domestiche femminili portate fuori dall'ambito della famiglia e della casa possono dar luogo, come dire, a uno sfruttamento e un altro sfruttamento ancora più grande. E questa femminizzazione dello spazio pubblico, dicevo, a cui le donne spesso partecipano considerandola una risorsa, ha prodotto, questo è una mia opinione e anche di altri, condivisa anche da altri, che questo abbia, come dire, anche stemperato molto la conflittualità, no? Nel senso che non siamo più di fronte a un'esclusione come è stata quella tradizionale, siamo di fronte a un'inclusione che però avviene sulla base della complementarietà, cioè di un femminile che non è più indagato, non è più messo in discussione, non è più sottoposto a critica. Quello che io delle volte chiamo come il sogno d'amore che si sposta dal privato alla vita pubblica, il sogno di un'interezza che si va a ricomporre nella vita pubblica. Allora, io credo che questo diminuisca notevolmente la conflittualità, ma paradossalmente produce anche il fatto che accanto, come dire, la enfatizzazione, esaltazione del femminile, produce poi una messa in ombra ancora maggiore delle donne reali, una marginalità delle donne reali. No, quello che Virginia Woolf, come dire, magistralmente dice, l'esaltazione immaginativa delle donne e la loro insignificanza storica. Ecco, a me pare che oggi ci siamo dentro a questo. Un'altra breve osservazione su esclusione e autoesclusione. Allora, individuare gli elementi dell'esclusione in un potere maschile che non rinuncia ai propri privilegi è più facile. Ragionare e analizzare che cos'è l'autoesclusione, perché dobbiamo essere sinceri, no, noi siamo fuori dai luoghi che contano, dove si decide, ma spesso non vogliamo neanche andarci. Lo dico per esperienza personale, me ne sono tenuta fuori anche per l'unica volta in cui mi era capitato l'occasione. Allora, ragionare sull'autoesclusione vuol dire ragionare sulle forme meno visibili, più indirette del potere maschile. Quella, per esempio, è il potere che passa attraverso la costruzione di modelli, no, del potere e sapere della vita pubblica, che sono nati storicamente sull'esclusione del delle donne e di tutto ciò che è stato identificato col femminile. Quindi l'autoesclusione spesso è proprio il fatto che l'impatto con questi linguaggi, questi saperi, eccetera, produce o uno sforzo enorme per impararli, per cui le donne diventano anche più brave, li imparano, spesso però diventano neutre, no? Si assimilano al neutro. Oppure vuol dire rigettarli e quindi tutto sommato ripiegare su quel versante che è stato tradizionalmente consegnato alle donne. Allora io credo che parlare di autoesclusione vuol dire andare a toccare il fulcro della struttura della relazione delle donne con la polis, cioè la divisione tra privato e pubblico, no? Quando diciamo questo poi è avvenuto sempre anche in questi due secoli di emancipazione femminile, sempre quando si andava a ragionare sulla sfera pubblica si era rimandati, no, al privato, no? Lo scacco della sfera pubblica si va inevitabilmente a cercare in quella zona dove le donne sono state storicamente collocate. Allora io credo che sia importante uscire dalle logiche sia che di quelle che ci si vuole vedere solo come vittime, sia anche senza passare all'opposto, esaltare l'eccellenza femminile, perché da lì non ne usciamo. Allora io credo che realisticamente si debba cercare di capire come le donne sono sopravvissute dentro a questi rapporti di potere, no? Che tipo di adattamenti o di resistenze hanno fatto. Ecco, allora questo vuol dire, per esempio, andare a vedere che tipi di poteri sostitutivi le donne hanno cercato, per esempio, nella sfera privata. Io credo che il rendersi indispensabili, necessari all'altro, no, che non è solo la cura di un figlio, sappiamo bene che la maternità ha un'estensione enorme, si curano da anziani, malati, fratelli, mariti perfettamente sani, quindi l'estensione della cura non ha limiti, no? La dedizione femminile non ha limiti. Allora vuol dire anche riconoscere che lì qualcosa si è incistato di un'idea sostitutiva, no? Di un potere sostitutivo, in qualche modo riparativo e sostitutivo di altri poteri che le donne non hanno conosciuto. Ecco, allora io credo che questo tipo non possiamo esimerci anche qui, no? Non possiamo continuare solo a denunciare l'assenza delle donne nei luoghi della vita pubblica, dove che contano, dove si decide, senza andare a vedere quale altro, come dire, dov'è poi che le energie femminili, l'intelligenza, il sentimento, dove vanno a incistarsi. L'ultima riflessione riguarda allora il problema che poi è collegato con questo. Io credo che sapendo che ci troveremo di fronte anche opinioni, che avremo opinioni diverse sulla questione, credo che dobbiamo affrontare il problema della cura, no? Perché il problema della cura, per intendersi, tutto quell'insieme di occupazioni, di responsabilità femminili che hanno tenuto finora la donna, come dire, legata all'ambito della vita privata e che oggi, come dire, vengono in parte, come dire, anche richieste dalla vita pubblica. Quando si parla del valore di, si fa riferimento a delle doti che sono collegate con l'attitudine presunta naturale alla cura delle donne. Quindi dobbiamo dirci con chiarezza, se pensiamo che la cura, ma per dire tutte queste doti tradizionali femminili, siano un valore, un potere, un'identità di cui le donne sono portatrici, che è il discorso della differenza sessuale, che è una delle risposte possibili al discorso del rapporto di potere tra i sessi, la differenza tra i sessi, non è l'unica. La differenza sessuale è la risposta identitaria, che tende a vedere, a definire un genere sulla base di quello che è stato storicamente un dato negativo, un disvalore, ma che può essere assunto, no, per una sorta di, come dire, di rivalsa simbolica in qualche modo, no? Può essere assunto invece come valore giocato come potere nella vita pubblica. Ora, è inutile dire che sul problema del valore, della valorizzazione della cura e della maternità, perché la cura poi viene quasi sempre messa sotto l'etichetta maternità, sappiamo che è molto altro, su questo molte delle battaglie storiche delle donne, no, nella vita pubblica, si sono appoggiate su questo, chiedendo di volta in volta o uguaglianza, parità o differenza sulla base proprio di questa specificità femminile. Quindi dobbiamo dirci con chiarezza, se pensiamo che la cura sia un tratto identitario, un valore da far valere nella vita pubblica, se pensiamo invece che le donne fanno i figli, ma i figli li possono crescere uomini e donne, che la cura è una responsabilità collettiva, no? Che come tale va affrontata, no? Creando delle strutture. Io non dico affidare tutto allo Stato, dico dobbiamo, se pensiamo che la cura è responsabilità collettiva, inventiamo nuove forme di welfare, per esempio, no? Pensiamo in altri termini. L'altro elemento che ci dividerà sicuramente in queste discussioni è quello che riguarda che cittadinanza vogliamo. Allora, da quello che leggo, le diversità sostanzialmente sono orientate su due piani. Da un lato si parla spesso di cittadinanza di genere. Allora, cittadinanza di genere vuol dire appunto pensare a due identità, no? Pensare in termini di differenza sessuale, due identità, quella maschile e femminile, che vanno a una ricontrattazione del patto sociale, del contratto sociale. Quindi democrazia di genere vuol dire contare sostanzialmente sul femminile come un tutto omogeneo, come un genere che ha dei tratti di omogeneità, vuol dire ragionare in termini di nuovo, di rispetto prima identitari. O invece se pensiamo, e questa è la mia opinione, se pensiamo in termini la cittadinanza come cittadinanza di singoli, di individui, di sessuati, maschi e femmine, il che vuol dire ripensare appunto il rapporto sulla base individuo collettivo, non sulla base dei generi. Allora sono delle prospettive molto diverse, secondo me, su cui per oggi dobbiamo avere il coraggio di discutere, di confrontarci, altrimenti non ne veniamo fuori. Io da quello che leggo sento una grande confusione teorica su questo, e sento che ci sono dei non detti, no? Che magari non hanno dietro delle teorie, delle ideologie, se non ricalcono semplicemente ormai dei linguaggi, dei luoghi comuni, ma è meglio che siamo chiari su questo. E l'ultimo punto riguarda invece il fatto che parlare di, come dire, non si può parlare di cittadinanza, quindi in termini della politica, senza parlare anche dell'economia. Cioè è diverso se questa valorizzazione, se pensiamo, come dire, che questa risorsa femminile debba andare semplicemente a oliare un sistema in crisi, a sostenere, cioè debba essere un valore aggiunto, no? Se leggete insomma, i giornali del Sole 24 Ore, insomma, le dichiarazioni della Confindustria, e lì si parla delle donne come il motore di una ripresa, il motore dello sviluppo. Cioè queste competenze femminili servono, detto con molta chiarezza, a produrre di più, ad a creare anche più profitto. Allora noi dobbiamo essere chiari anche su questo, no? Vogliamo che le donne vadano a tenere in vita, a sostenere un sistema, ripeto, patriarcale, capitalistico in crisi, o se pensiamo invece che dalla nostra consapevolezza di cosa ha significato storicamente il potere, il rapporto di potere tra uomini e donne, venga fuori un'idea, come dire, un punto di vista per capire tutti i rapporti di potere, no? E quindi anche quello che sfrutta il lavoro dell'uomo sull'uomo, quello che il razzismo, tutte le forme storiche di potere hanno alla base, no? Quello che è, insomma, hanno come impianto base il rapporto di potere uomo-donna. Quindi anche qui, dicevo, dobbiamo essere molto chiari. Se pensiamo che dalla nostra pratica, dalle consapevolezze nuove di cui siamo portatrici, nasca l'idea di un'altra economia, di un altro modello di sviluppo, no? Il tempo di vita di cui si parla molto, io penso sia un tempo prezioso per uomini e per donne, non è un'etichetta distintiva dell'identità femminile, no? È un tempo prezioso per entrambi. Allora, se è così, vuol dire che il tempo di vita, la buona vita, deve essere al centro della nostra azione sociale e politica, no? Vuol dire allora su quella base andare a mettere in discussione quello che è un sistema di mercato, di sfruttamento e di profitto. Cioè il problema della giustizia sociale non è estraneo alle problematiche del femminismo. Allora anche qui, come dire, è importante, visto che ragioniamo molto anche sul problema del lavoro, no? in questi ultimi anni, è importante sapere qual è la prospettiva, no? Se vogliamo che le donne siano appunto un valore aggiunto, no? Un complemento essenziale per fare funzionare un sistema inesistente, o se pensiamo che dalle nostre pratiche venga una messa in discussione dell'ordine esistente. Sarà un processo lungo, no? Dovremo procedere per piccoli passi, no? Anche piccoli conquisti di emancipazione che nel nostro paese poi sono ai minimi storici, e però l'importante è che la direzione sia giusta, no? Cioè che si sappia in che direzione si vuole andare. Ecco, io chiudo. È stata anche troppo lunga e lancio la Campari che magari si allaccia anche più direttamente ad alcune delle mie riflessioni.
Dunque, io vorrei iniziare a riflettere su una, su un incontro che c'è stato ieri presso il Comune di Milano, che vedeva coinvolte alcune associazioni che avevano ottenuto lo spazio per audizione e le commissioni congiunte parità e arredo urbano. In quella circostanza si discuteva arredo urbano, che significa tutti i problemi che riguardano appunto l'organizzazione cittadina, compreso un piano regolatore della città, eccetera, cioè con grande estensione di problematiche, ma quella volta, ieri, focalizzata sulla questione della cartellonistica stradale di proprietà del comune o ceduta dal comune a privati, cartellonistica che molto spesso è gravemente lesiva della dignità femminile e anche, scusate la voce ma non sono in perfetta forma, e anche per molte argomento incentivante di violenze e di sottovalutazione della soggettività femminile. In quel contesto io ero invitata dall'UDI.
Ti gioverebbe il microfono.
Sì, se ci fosse, come se ci fosse userei, non c'è, quindi devi aver fatto.
Io però lo vedo, è alle tue spalle.
Sì, ma probabilmente non funziona. Allora, dicevo che adesso cerco di riprendermi. Dicevo che in quel contesto io ho assistito appunto a una negazione dell'evidenza della problematica sotto il titolo del bisogna evitare le censure e dare il massimo di e noi siamo per la libertà, da parte di due esponenti appunto del Popolo delle Libertà, che non erano un uomo e una donna, che non avevano ben chiaro la differenza fra libertà positiva e libertà negativa, nel senso che non avevano ben chiaro il fatto che evidentemente in una società le regole esistono per porre un limite alla libertà di alcuni in modo che non vada a flagellare la libertà di altri. E vabbè, a parte questo, io ho avuto anche la percezione dell'assoluta inadeguatezza dell'interlocuzione femminile in quella stessa sede. E ritorniamo allora alle problematiche che c'eravamo, sulle quali avevamo avuto un incontro circa un anno fa e rispetto alle quali io avevo dovuto constatare, mi pare che fosse poi però anche opinione comune, come la situazione in Italia fosse scivolata ai margini del baratro, perché appunto gesti quotidiani di disvalore verso il genere femminile avvenivano anche nelle sedi istituzionali e di più alto livello, e questo determinava non soltanto una deriva di tipo maschilista, ma anche costituiva un attentato stesso alla integrità delle istituzioni democratiche, se poniamo mente solo per esempio al fatto di veline promosse nel ruolo di ministri e responsabili di varie commissioni di particolare rilevanza pubblica e istituzionale. E poi va bene vari svaghi privati nelle sedi pubbliche, eccetera, eccetera. E rispetto a questo io avevo constatato due cose. La prima che la quasi totalità delle femministe italiane aveva nei tempi passati dimostrato una grande lontananza e a volte anche un certo disprezzo, mi riferisco alla famosa impostazione politica prima e politica seconda della libreria delle donne, su cui non entro ovviamente perché mi interessa pochissimo, ma insomma una grande lontananza dalla questione istituzionale, dalle problematiche relative all'ordinamento giuridico, senza tenere nell'adeguata considerazione che uno schema legislativo garantista, che fosse l'espressione dei principi primi più importanti della nostra Costituzione, avrebbe potuto avvantaggiare le donne durevolmente, e che comunque anche le leggi che sono state varate, diciamo, nel quindicennio fino agli anni 80, dal 65 all'80, non potevano considerarsi leggi ferme nel tempo e nello spazio per sempre, perché appunto la legge risente costantemente dei rapporti di forza e anche della volontà che si immette nelle istituzioni, e di come questa volontà debba essere segnata dal genere e non possa essere delegata. Questo ce l'avevamo detto l'anno scorso. Una delle indicazioni che venivano fuori dalla mia relazione era appunto quello di tenere presente il livello, che io dicevo locale, e quello europeo. Il livello locale era quello appunto di interessarsi di pratiche di donne nelle città, che portavo l'esempio di situazioni a Firenze, a Bologna, eccetera, ma poi c'è la Raffaella che ne parlerà più ampiamente, io lo indico solo perché ne avevo parlato l'anno scorso. E poi il livello europeo era la strada che c'era stata indicata anche da alcune femministe francesi, di chiedere l'attuazione in tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi proporre una campagna in tal senso per l'emanazione di regolamenti europei che recepissero e imponessero agli Stati membri l'armonizzazione verso l'alto delle regole che incidono maggiormente sull'esistenza femminile. Allora,
non ho capito.
Sì, le regole, cioè le regole di legge, no? Cioè la legislazione degli Stati membri dovrebbe essere accolta quella di maggiore importanza, rilevanza e progressiva, e più progressiva dovrebbe essere imposta a tutti gli Stati europei che fanno parte dell'Unione Europea attraverso l'emanazione di regolamenti da parte delle istituzioni europee, regolamenti che sono cogenti negli Stati membri, cioè obbligatori. Questo è avvenuto in alcuni campi, non è avvenuto per nulla per quanto riguarda invece questioni che riguardano il diritto di famiglia, il diritto di lavoro e altri aspetti dell'esistenza femminile. Allora, questo ce l'avamo dette, e a questo punto direi che noi siamo in una situazione in cui non si vede un progresso su questi aspetti. Ed è una questione che io allora mi sono ripromessa di indagare maggiormente, anche perché c'è stata una indicazione in questo senso da parte di alcune donne che si ritrovano, che hanno varato questo documento di nuovo, che hanno proposto in varie sedi a Milano, a Roma prima, ma poi anche a Milano e a Torino, e rispetto al quale c'è appunto anche lì una sottolineatura della forza delle donne italiane non incanalata per niente nel livello della partecipazione politica, della partecipazione e della presa in carico delle istituzioni della nostra società, e quindi una proposta di costituire un movimento sufficientemente ampio e interessato alle questioni appunto disegnare diversamente la femminilizzazione dello spazio pubblico e anche la politica a livello nazionale, in modo da appunto porre un freno alla preoccupante deriva che sta in pratica si sta evidenziando in tutte le questioni che attengono allo spazio pubblico. E allora qual è il problema? Il problema è, secondo me, che da un lato è vera la critica che io ho solamente indicato per sommi capi, che io mi sentivo di rivolgere e l'ho già fatto in parecchie occasioni, e dall'altro però va un attimo indagato la particolarità della nostra democrazia. Cioè, è chiaro che noi abbiamo come femministe probabilmente una responsabilità, che abbiamo forse compiuto, forse probabilmente, anzi compiuto degli errori di sottovalutazione rispetto a una presenza con determinate modalità sulle quali possiamo entrare se interessa, di stare anche nelle istituzioni, però è anche vero che nel nostro paese noi non possiamo autocolpevolizzarci in grande misura, perché dobbiamo considerare appunto la tipologia e i tempi con i quali ci siamo confrontate. Cioè, è vero che oggi in Italia noi abbiamo quella che, secondo me, con un'espressione molto appropriata, Gustavo Zagrebelsky chiama la cattiva democrazia, cioè la democrazia degli oligopoli, dei giri che contano, e poi magari ci soffermiamo se interessa brevemente. Questo è vero, è anche vero però che noi siamo un paese nel quale una Costituzione è stata varata solo nel 1948 e ci confrontiamo, per esempio, con contesti anglosassoni che ci vengono portati ad esempio e che io considero per alcuni aspetti un esempio, dove però delle Costituzioni improntate a una problematica democratica sono del 1700. Quindi ci troviamo in una situazione di grande ritardo, no? Per esempio, viene ricordato nel penultimo numero di Micromega che in Piemonte fino al 1789, cioè la rivoluzione francese, la carta costituzionale americana quando gli Stati Uniti si liberarono dal colonialismo, fino al 1789 era vigente la servitù della gleba. Gli analfabeti costituivano il 78% della popolazione, ma nelle isole il 90%. In Sicilia l'ordinamento feudale è stato abolito ufficialmente nel 1812, quindi, voglio dire, un paese come questo, che ha dovuto attendere una Costituzione frutto della resistenza e, diciamo così, in fondo dei ceti più pensosi, più acculturati, ma non maggioritari. In questo paese noi ci siamo trovati negli anni della presa di coscienza, e cioè dalla metà degli anni 60 fino a circa gli anni 80 del secolo scorso, con una arretratezza legislativa enorme, con istituzioni che ancora risentivano di periodi in cui l'autoritarismo e il fascismo erano al potere, e quindi abbiamo avuto pochissimo tempo per modificare il nostro approccio e per raggiungere una legislazione che fosse minimamente attuativa di principi di democrazia più evolutiva e più partecipativa, come erano posti appunto nella Costituzione del 48. Ecco, ciò detto, noi dobbiamo a questo punto farci carico della situazione attuale, e la situazione attuale, che è appunto quella di una democrazia che viene definita cattiva perché in mano ormai a oligarchie ristrette, richiede il massimo di sforzo per ottenere un minimo di cambiamento. Dalle analisi che appunto vengono svolte, per esempio il Censis ne deduce che esiste in Italia un'emergenza per cui c'è un'aggressività maschile che determina a livello molto ampio dei modelli di comportamento che sono appunto violenti, e rispetto ai quali non c'è, si lamenta una mancanza anche di presenza autorevole del movimento delle donne che costituisca un freno nel senso di varare una o più ipotesi alternative di società. partecipata e quindi democratica. Ecco, io penso che noi abbiamo ancora davanti a noi queste due maggiori possibilità, e cioè quella di farci carico delle problematiche che vengono da una presenza significativa e segnata da un pensiero differente da quello che in questo momento, diciamo, va per la maggiore, attraverso una partecipazione al mondo del lavoro che sia permeata di un pensiero critico. Permeata di un pensiero critico, l'esempio che faceva Lea è quello che noi abbiamo in qualche misura riferito e trasfuso partendo da nostre esperienze che si sono giocate nei decenni, diciamo a partire dagli anni 70 ai giorni nostri, e che vanno nel senso di rompere questa che sembra un'alleanza invincibile tra la Confindustria da una parte e fette del femminismo e delle associazioni sindacali dall'altra, cioè un'alleanza per cui il quadro dato è intangibile, esistono delle possibilità conciliative e il conflitto non viene minimamente messo in conto. Noi invece riteniamo che il conflitto debba essere agito e prima di tutto compreso in quelle che sono state le radici storiche della situazione attuale, e cioè a far tempo dai primissimi anni 80 o dalla fine degli anni 70, quando un inizio di crisi, che allora non era certamente grave come quella attuale perché ancora non c'era la globalizzazione e la finanziarizzazione dell'economia in luogo dell'economia produttiva, ma già si manifestavano alcuni segnali di crisi, e questa crisi è stata giocata per rendere ancora più precaria la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, no? Creando un'alleanza di sesso fra maschi imprenditori e maschi lavoratori che hanno contribuito all'estromissione della manodopera femminile, ma anche del pensiero femminile. Perché dico questo? Perché nell'affrontare le questioni di lavoro, le donne avevano ipotizzato un sistema di rappresentanza molto diverso da quello che si è invece dato pacificamente e che tuttora si svolge, e cioè un sistema di rappresentanza che tenesse conto già allora di quella che è diciamo l'impostazione della Costituzione nell'articolo 3, l'articolo 51 non era ancora stato modificato, ma già l'articolo 3 bastava, e cioè l'eguaglianza fra i cittadini avrebbe richiesto che nelle situazioni di lavoro questo potesse essere espresso anche con una legislazione apposita rispetto appunto alla rappresentanza sindacale e al contributo femminile alle lotte sindacali. Quindi c'era un'ipotesi di una diversa legislazione che è stata completamente bloccata, perché non era evidentemente nell'interesse degli apparati oligarchici e neppure degli apparati confindustriali, e quindi c'è stata una costante sottovalutazione di quello che poteva essere l'impatto di una impostazione femminile diversa e con uno sguardo più ampio rispetto al nodo cruciale della produzione e della riproduzione, cioè dell'economia della produzione e dell'economia del lavoro di cura, che è stato completamente obliterato. Per cui io penso che questo aspetto debba essere da noi indagato e debbano essere riproposte delle ipotesi che tengono conto del nesso fra il conflitto di classe e il conflitto di sesso, che sono inscindibili e che non possono essere, come dire, offuscate, non devono essere offuscate nel loro articolarsi reciproco. Ogni questione deve essere messa a tema sotto questa lente, altrimenti si rischia di deprivare assolutamente la capacità partecipativa delle istituzioni democratiche a qualunque livello. E bisogna inoltre, a mio parere, tenere conto dell'importanza di una partecipazione anche a livello istituzionale, a partire da quelli cittadini, e quindi prendere in esame la questione di come si vive nella città, di come può essere diversamente articolata la vita e lo stare nella situazione cittadina, e come diversamente articolata può essere l'amministrazione cittadina. Io dico questa cosa in una città in cui noi abbiamo un sindaco donna, che naturalmente, siccome non è la questione biologica quella che interessa, non fa nessuna differenza rispetto a Berlusconi, e abbiamo nel centro-sinistra 4 candidature tutte maschili. Nel centrodestra probabilmente si avanza un'altra candidatura maschile in contrapposizione alla candidatura Moratti, ma mi sembra che questo sia del tutto irrilevante. Quindi il panorama mi pare che sia totalmente maschile. Un'esperienza di donne che abbiano coltivato nella città dei progetti non si evidenzia, non si fa avanti, non costituisce l'altro polo della cittadinanza. A Milano e credo a livello nazionale sicuramente no, e forse sono queste le cose da mettere a tema. Un grosso movimento a livello nazionale mi vede più che favorevole, però noi dobbiamo pensare a quali sono poi le articolazioni anche istituzionali, perché un grosso movimento a livello nazionale che viene cancellato dai media e che viene e che è privo di un'articolazione efficace, a mio parere è destinato ad afflosciarsi come altri movimenti. Pensiamo agli anni passati, a Uscire dal Silenzio, alle grandi manifestazioni romane. Il seguito però a me non è dato di conoscerlo.